Comunque l'eredità più corrosiva del 68 sta nell'affermarsi di una doppiezza di giudizio e di atteggiamento. Il 68 fu marxista, collettivista, comunista, antiliberale, antiborghese nella sua versione banale, ma promosse un iperindividualismo, assolutista nelle scelte collettive, relativista in quelle individuali. Fu allegro e tollerante con i comportamenti che contraddicevano la morale allora corrente, ma implacabile con le idee che non coincidevano con gli ideali che si volevano dominanti. Fu libertario nei confronti del sé, giustizialista nei confronti dell'altro. L'intolleranza permissiva è un tratto tipico e perdurante del sessantottino-sessantottenne in servizio permanente effettivo, come è stato anche notato da Marcello Veneziani. Cadute le ideologie, rimane il vizio di giudicare la realtà non secondo i fatti, ma secondo le proprie convinzioni e i propri pregiudizi. Si mobilitò per il Vietnam, ma tollerò o apprezzò gli stermini cinesi, sovietici e cambogiani. Quindi possiamo concludere che la fuga dalla realtà per inseguire il desiderio produsse la diffusione della droga. La cultura della liberazione del 68 produsse l'attuale deserto cinico e benestante, con la famiglia ridotta a poltiglia, l'aborto e il sesso come luogo pubblico, la femminilità inacidita nel femminismo, la distruzione delle scuole e dell'università, ma anche del merito. Non scalfì affatto il consumismo, ma ruppe gli argini, gli ultimi argini morali al suo dilagare. Quindi più che un evento, il 68 è un po' il codice cifrato per indicare un clima caratterizzato da un parricidio gioioso. Aldo Di Lello notava come l'immaginazione salita al potere farà ritenere che sono maturi i tempi della lotta armata o della conquista dei gangli del consenso per imporre il proprio modello antropologico, cioè l'uomo che edifica se stesso sciogliendosi dai vincoli della famiglia, della tradizione, della nazione, al fine di imporre un soggettivismo assoluto. L'idea che la felicità sia a portata di mano, una volta distrutte le strutture credute repressive, come la famiglia, la scuola, ma anche i manicomi, si mostrerà quando sarà passata la sbornia ideologica con sinistri rintocchi autodistruttivi. E quindi iniziò a diffondersi la cultura della droga. Ed è curioso leggere ogni tanto che le droghe non andrebbero demonizzate, essendo forse utili a curare certe malattie, come se i tossicodipendenti fossero dei malati ai quali il medico abbia prescritto medicine. È ovvio che i farmaci sono utilissimi a chi ne ha bisogno, ma sarebbe curioso se fossero assunti senza una esigenza reale. Secondo Allen Ginsberg, questo per farci capire la cultura della droga che si andava diffondendo in quegli anni, ho visto le menti migliori della mia generazione, distrutte dalla pazzia, trascinarsi per strade nere all'alba in cerca di droga rabbiosa. Vomito, sono in trance, il mio corpo è colto dalla convulsione. Sono qui, nell'inferno. Anche Jack Kerouac, Aldous Huxley, William Burroughs sono i protagonisti e i propagandisti dell'uso conoscitivo delle droghe e di un sincretismo a base di allucinogeni. L'opera The Doors of Perception di Aldous Huxley ispirerà Jim Morrison sul nome da dare al suo gruppo musicale. E ogni difensore e diffusore di questa cultura propone lo sballo come un'apertura della mente e dello spirito a dimensioni profonde dell'esistenza, nascoste dalla diuturna dittatura dell'io cosciente, ovviamente fascista. Il delirio compulsivo, la morte dei neuroni e il collasso chimico diventano surrogati delle estasi provate dai mistici, per essere vissute come pratiche di sradicamento di ogni valore ipocrita costruito dalla bigotta società borghese. Un acupio dissolvi simile a un suicidio collettivo diviene lo sbocco obbligato di una rivoluzione che, dopo aver fallito come grande racconto macropolitico, esplode nell'interiorità stessa dei visionari ribelli, fragilissimi testimoni della trappola in cui sono caduti. Il messaggio è sempre lo stesso: liberazione dalla famiglia, dal matrimonio, superomismo egocentrico, rilievo delle esperienze alogiche e annullanti l'io individuale, vuoto mentale e l'estinzione nirvanica. I giovani diventano prede, vittime carnefici di un meccanismo che è diabolico, perché da un lato producono un'ambigua controcultura e dall'altro ne diventano i fruitori, consumatori. Quindi si può anche affermare che i giovani, affinché continuino ad essere mercato, è necessario che si credano opposizione, perché è il marketing che elabora le idee divenute merce e le immette sul mercato. Ma perdere il senso critico e la capacità di concentrarsi, evadere spesso dalla realtà, provoca un abbattimento della forza di volontà, che non è una nuova forma di libertà, perché rende ancora più difficile, nel caso del tossicodipendente, di uscire dalla sua situazione.